Benvenuti al podcast dell'Università di Bologna, dedicato ai classici. Una selezione dalla rassegna omonima, promossa e organizzata dal Centro Studi La Permanenza del Classico. Furtum Prometei è il titolo dell'appuntamento di oggi. Ascolteremo una lezione introduttiva di Federico Condello, seguita dalla lettura di brani tratti da Eschilo, Prometeo incatenato, per l'interpretazione di Tony Servillo. Lezione e lettura si sono tenute il 3 maggio del 2012, in occasione della rassegna Barbarie, i classici, 11ª edizione, a cura del Centro Studi La Permanenza del Classico. Buon ascolto.
Buonasera. Buonasera a tutti voi. Per fare un Prometeo servono almeno tre cose. Serve del fuoco, serve una rupe e serve un dio nemico. Voglio iniziare dal dio nemico, dall'avversario. È Zeus, naturalmente, è il Tyrannos, il monarca dispotico dell'Olimpo, il neo-dio, il dio giovane che opprime le antiche prodigiose divinità, cioè quelle divinità mostruose e meravigliose insieme, i Peloria, che sono i titani ai quali appartiene Prometeo. Zeus, nel tempo della tragedia che ascolteremo per la voce straordinaria di Tony Servillo, governa con leggi nuove, dice il testo, e athetos kratinei, è un'espressione stupenda, esercita il suo potere soverchiante, il suo kratos, ma lo esercita athetos, senza fondamento. La legge di Zeus nel Prometeo è una sorta di legge senza costituzione. Si dimentica spesso, alla luce delle tante riletture e riscritture successive del Prometeo, che qui, nel Prometeo originario, Zeus rappresenta ciò che è assolutamente nuovo, assolutamente inaudito, potremmo dire rivoluzionario, mentre Prometeo è l'antico ed è la conservazione. La modernità, come vedremo pur in scorcio, invertirà radicalmente i termini di questa opposizione. Per fare un Prometeo serve poi la rupe, dicevo. La rupe a cui Prometeo è incatenato e spavaldamente orgoglioso, come sentirete, della sua esibita prigionia. La rupe che il mito antico colloca in Scizia, in una abrotos eremia, un deserto senza gente, potremmo dire dantescamente. La rupe che confina dunque il dio della civilizzazione nel regno della barbarie più remota. La rupe che rende immobile questo dio della mutevolezza e della trasformazione. Infine serve il fuoco. Quel fuoco per il quale la tragedia di Eschilo, diremo per comodità, sperpera metafore e perifrasi generose. Il fiore del fuoco, il bagliore del fuoco Pantechnos, padre di ogni tecne. Il fuoco dal volto che abbaglia, Phlogopon. Va ricordato che nell'Atene del V secolo avanti Cristo, Prometeo è il patrono dei fabbri e dei vasai. Il rito che lo celebra è la periodica corsa delle fiaccole che si tiene fra l'Accademia e la porta monumentale del Dipilon a nord-ovest dell'Acropoli, proprio all'ingresso del quartiere artigiano. È un fuoco visibile e concreto il fuoco del Prometeo attico, è il fuoco della metallurgia e della ceramistica. Ma già nel testo della nostra tragedia, questo fuoco, questo concreto fuoco, si smaterializza, diviene simbolo. Non c'entra nulla il fuoco con l'elenco delle tecnai, dei mestieri, delle capacità trasformative e interpretative che sentirete tra poco elencate dal titano prigioniero. Questo elenco comprende l'edilizia, la falegnameria, l'astronomia, la scrittura, l'addomesticamento degli animali, la navigazione, la medicina, la mantica. È quasi l'albo delle professioni della polis. E il fuoco qui non c'entra più. Non c'è qui nemmeno ordine, non c'è gerarchia fra le arti umane, ma questo coacervo, di cui i lettori moderni possono, e talvolta si sono stupiti, è funzionale a un messaggio cruciale della tragedia, a significare cioè l'unità di tutte le arti umane sotto l'onnicomprensivo concetto della tecne. Ogni tecne umana viene da Prometeo, afferma il titano tragico. Perciò il fuoco non è più, come in Esiodo, fuoco alimentare e sacrificale, Non è più il fuoco che segna il passaggio dal crudo al cotto, dal naturale al culturale. Il fuoco è qui pantechnos, appunto, è il simbolo sintetico di quell'interpretare e trasformare che sottrae l'uomo al suo stato di infanzia precivile e alla sua originaria barbarie. Ognuno di questi tre elementi che ho menzionato, il dio nemico, la rupe e il fuoco, ha subito nei secoli metamorfosi poderose. Per quanto riguarda l'ateismo strutturale di Prometeo, la sua orgogliosa opposizione agli dei costituiti, basti ricordare la famosa ispirata frase di Marx, cito: «La dichiarazione di Prometeo, io odio tutti gli dei, è la dichiarazione stessa della filosofia, la sua propria sentenza contro tutti gli dei celesti e terreni che non riconoscono come divinità suprema l'autocoscienza umana. Prometeo, conclude Marx, è il più grande santo e martire del calendario filosofico». Contro un simile Prometeo, divenuto il segno del nuovo e del rivoluzionario, Zeus nella modernità assumerà quasi tutte le fattezze possibili. Diventerà il dio terribile dell'Antico Testamento, di contro a Prometeo Cristo, dio nuovo e dio uomo. Diventerà la restaurazione monarchica di fronte a un Prometeo giacobino o napoleonico. Diventerà la forza oppressiva della Chiesa, la gendarmeria di Geova, come diceva Carducci proprio parlando di Prometeo, di fronte a un Prometeo liberale e libertario. Diventerà l'opprimente borghesia di fronte a un Prometeo bolscevico, ma diventerà anche Stalin, lo Zeus del Cremlino, in una straziante lirica di Mandelstam. E nello stesso periodo, per la propaganda tedesca dei tardi anni 30, diventerà la morsa delle potenze straniere sul Prometeo popolo tedesco, in spasmodica attesa di un Eracle liberatore di nome Adolf Hitler. Ma anche la rupe si trasformerà nel corso della storia prometeica, diventerà la croce della passione di Cristo, così come le oceanine diventeranno le pie donne piangenti ai piedi del sacrificato. La rupe diventerà il simbolo della natura che si oppone alla forza del progresso e del lavoro, diventerà il simbolo del destino, dell'eterno ritorno dell'identico, oppure di quel dolore che fa l'uomo uomo, come nel Prometeo di Cesare Pavese, il più intenso Prometeo italiano del Novecento. Prometeo che dice ad Eracle, al suo liberatore: «Tutti avete una rupe, voi uomini, per questo vi amavo, ma gli dèi sono quelli che non sanno la rupe». Siamo, con questo tratteggio di Pavese, agli antipodi della tragedia antica, dove sono semmai gli uomini a vivere nell'incoscienza della morte, proprio perché Prometeo dona loro le cieche speranze. Nel tempo, nei secoli, la gigantesca rupe della barbarie si interiorizza, diventa l'uomo stesso, diventa Prometeo stesso, come in Kafka, in quella straordinaria parabola intitolata appunto a Prometeo del 1918. Permettetemi di leggerlo. Di Prometeo si narrano quattro leggende. Secondo la prima, egli venne incatenato al Caucaso perché aveva tradito gli dèi per amore degli uomini, e gli dèi mandavano aquile a divorare il suo fegato, che sempre ricresceva. Stando alla seconda, Prometeo, per il dolore dei becchi che lo dilaniavano, si serrò sempre di più contro la roccia finché non divenne tutt'uno con essa. Secondo la terza, il suo tradimento venne dimenticato nel corso dei millenni. Gli dèi dimenticarono, le aquile dimenticarono, egli stesso dimenticò. Secondo la quarta, ci si stancò di ciò che ormai aveva perso la sua ragione d'essere. Gli dèi si stancarono, le aquile si stancarono, la ferita stanca si richiuse, rimase l'inesplicabile catena rocciosa. Questo quindi suggerisce Kafka: rimane solo la rupe, rimane la prigione senza un prigioniero da liberare. Ma anche il fuoco prometeico, quasi inutile dirlo, subirà mille trasformazioni. Diventerà il fuoco della sapienza, il fuoco della poesia. Ogni poeta è ladro di fuoco, famosa frase di Rimbaud, ma anche il fuoco della tecnologia o il fuoco della rivoluzione. Attraverso il recupero di un tratto mitico che non si trova nella tragedia attribuita a Eschilo, Prometeo diventerà il creatore stesso degli uomini, colui che li forgia con il fango e che poi con il fuoco li rende autonomi, li rende appunto uomini. Nel Prometeo liberato di Shelley, certo il più grande Prometeo moderno, il fuoco fa tutt'uno con l'anima dell'uomo, che, si lamenta Zeus nell'atto terzo, brucia rivolta al cielo e al cielo grida rivoluzione. Siamo nel 1818, di lì a breve non mancheranno né le rivoluzioni né nuovi incessanti elogi del fuoco prometeico. Romantici e positivisti, liberali e comunisti, tutti elogeranno nel fuoco e in Prometeo un simbolo variamente descritto ma sempre positivamente valutato in nome delle più diverse istanze di liberazione politica, sociale o economica. Occorre attendere il nostro Novecento perché del fuoco prometeico si inizia a dubitare e molto seriamente. Quasi allo scoccare del secolo, nel 1899, il Prometeo male incatenato di Gide identifica il fuoco liberatore con l'aquila torturatrice che di Prometeo e degli uomini divora il fegato. Così si esprime in Gide il titano. Ho dato agli uomini il fuoco, la fiamma e tutte le arti che la fiamma alimenta. Infiammando i loro spiriti, ho fatto nascere in loro la divorante fiducia nel progresso. E stranamente mi compiacevo che la salute dell'uomo si consumasse nel produrla. Non più fiducia nel bene, ma morbosa speranza nel meglio. La fiducia nel progresso, signori, era la loro aquila. L'aquila, signori, è la nostra ragione di vita. Così il Prometeo di Gide. E all'indomani di Hiroshima e Nagasaki, Brecht, compilando il proprio diario di lavoro, annota in data 2 ottobre 1945 lo schema di un dramma prometeico in cui il fuoco del progresso è diventato ormai il fuoco distruttore dell'ordigno atomico. Nel grande film poema Prometeo di Tony Harrison, e siamo ormai al 1998 e indubbiamente al più bel dramma prometeico contemporaneo, un tragico viaggio conduce una mastodontica statua del Titano attraverso i più desolati scenari della contemporaneità, le miniere dell'Inghilterra thatcheriana, le macerie di Dresda, i recinti di Auschwitz, i paesi del socialismo reale abbandonati a un realissimo capitalismo e la devastazione dei Balcani post-bellici, fino alla Grecia, anzi alle Eleusi di Eschilo, dove Prometeo è destinato a bruciare nel proprio stesso fuoco. Così cambiano nei secoli il dio nemico, la rupe e il fuoco. Ma torniamo al V secolo avanti Cristo, quando il fuoco è ancora un fiore, è ancora un selas, un fulgore benefico. Si può davvero attribuire una qualche ideologia del progresso all'autore del Prometeo incatenato o ai tanti suoi contemporanei che descrivono la civilizzazione dell'uomo, l'uscita dell'uomo dallo stato di barbarie? Sicuramente si tratta di un tema molto di moda nella democratica e progressista Atene. La storia dell'umanità, descritta per tappe e per stadi, è un cliché imperante dai sofisti alla tragedia, dai presocratici ai socratici più illustri, Platone in primis e sulla sua scia naturalmente Aristotele. E nel V secolo vediamo sorgere anche quell'idea che avrà una fortuna enorme a partire dal 500 e addirittura epidemica a partire dal 700, quell'idea secondo cui l'osservazione dei barbari contemporanei, ci può insegnare qualcosa su quei barbari che noi un tempo siamo stati e che naturalmente riteniamo di non essere più. È un'idea che troviamo chiara e netta, per esempio, nel primo libro di Tucidide. È quella che è stata chiamata da qualcuno la trasformazione dello spazio in tempo, perché riduce l'alterità culturale del barbaro a un momento dello sviluppo che conduce placido e diritto fino a noi civilizzati. È un artificio concettuale o ideologico che elimina la diversità facendone semplicemente una tappa verso la norma. Narrare la storia dell'umanità in questa prospettiva significa sancire come naturale e anzi come unica naturale una delle tante possibili vie dello sviluppo culturale, guarda caso la nostra. Dunque, dobbiamo davvero l'invenzione del progresso della sua idea o della sua ideologia al V secolo avanti Cristo? Non c'è naturalmente una trovata geniale che non ci piace attribuire alla Grecia, dalla filosofia alla democrazia, ma occorre su ciò molta cautela. Il Foucault dell'archeologia del sapere dovrebbe averci insegnato la differenza che corre fra enunciati sparsi e discorsi che fanno sistema, che divengono davvero idea diffusa e dominante. Non riusciamo nemmeno a trovare un nome per il progresso in greco antico. In molti, alla disperata ricerca di un liberalismo e di un progressismo originariamente greci, hanno stretto d'assedio i lessici per estorcere al greco un termine che si potesse tradurre con il nostro progresso, ma i lessici non si sono lasciati ad oggi espugnare. Anche al di là dei termini, il progressismo del Prometeo incatenato e di tante altre fonti coeve, ricordiamo, ha un unico punto d'arrivo, il presente dell'umanità, non il suo futuro. Il mito del progresso umano, nella classicità, assume le forme della reminiscenza, non quelle della prospettiva. Per riprendere l'espressione di Gide che ho citato sopra, fiducia nel bene, sì, più che morbosa speranza nel meglio. Con buona pace di tanto classicismo, l'idea del progresso appartiene piuttosto al Medioevo, al barbaro Medioevo, e poi alla modernità che del Medioevo si è paradossalmente voluta avversaria ed erede piuttosto della classicità. E pensiamo sempre sulla scorta del Prometeo e del suo mito al tema della tecne, del fuoco pantechnos, il lavoro, saremo tentati di tradurre, quel lavoro che abbiamo festeggiato, credo, con molta mestizia nel 1° maggio appena trascorso, ma anche per il lavoro il greco non ha un termine, semmai ha i termini per la fatica, per il ponos che è corradicale di penia, della povertà. Non ha termini per il lavoro astratto, per la forza lavoro astratta, per il mercato del lavoro in quanto merce misurabile e vendibile. La tecne celebrata dal Prometeo non dice il lavoro in sé. Arte è una traduzione forse scolastica, ma meno anacronistica, perché tecne dice il mestiere nel suo concreto sapere e saper fare, dice il lavoro ancora intimamente connesso al lavoratore e alla sua maestria, alla sua sapienza. Guardiamoci dunque, nel riascoltare questa sera il Prometeo, dagli anacronismi e dai falsi amici. Se secoli di riletture prometeiche ci hanno indotti a vedere nel Prometeo incatenato i germi del nostro progressismo, se una statua di Prometeo giganteggia presso il Rockefeller Center di New York, ciò non giustifica, uso famose parole di Hegel, che l'uomo civilizzato europeo, al solo nome della Grecia, si debba sentire necessariamente a casa propria. La Grecia, che nel Prometeo celebra l'avvento della civiltà, lo fa in termini e con termini per noi sostanzialmente inassimilabili, che si tratti di progresso, di lavoro o di civiltà. E anche la nostra barbarie non è la barbarie dei greci. In fin dei conti, e non suoni come un paradosso, i greci tenevano ai loro barbari proprio in quanto barbari, mai hanno fantasticato di civilizzarli. Gli americani, si sa, sono stati definiti portatori sani di democrazia. Anche gli ateniesi naturalmente portavano democrazia, ma ad altri greci e non certo ai barbari. Prendiamoci dunque la nostra responsabilità, storicamente e integralmente moderna, quando parliamo di civilizzazione, di progresso e magari di guerra e di civiltà. Perché il Prometeo, come noi lo leggiamo, è un'opera incompiuta. Non sappiamo come il titano prigioniero e lo Zeus torturatore venissero a patti. Non sappiamo come si sarebbero trasformati nel seguito della trilogia il dio nemico, la rupe, il fuoco. Contro gli eccessi delle letture ottimistiche e progressistiche, proprio alcune fra le più nere riletture contemporanee possono forse farci comprendere meglio alcuni aspetti importanti del dramma antico. Per esempio quel verso terribile che dice «è più debole la tecnica, ben più debole della necessità», «tecne danankes asthenestera macro». È questo verso che parla più da vicino a chi rilegge o riscrive oggi il mito di Prometeo, il mito della civilizzazione umana, perché questo verso ha suggerito a molti contemporanei come la tecne stessa finisca per risolversi in ananche, in destino, in costrizione disumanizzante. Permettetemi di concludere citando le parole di una poetessa contemporanea da poco scomparsa, Adrienne Rich, il cui Prometeo dice tutto lo sconsolato fatalismo con cui oggi è inevitabile guardare a questo antico mito. Lentamente Prometeo sanguina vita nella sua sconfinata solitudine, e tu, per il cui bene le sue viscere sono esposte all'aria, vai per gli affari tuoi, morendo un po' ogni giorno, dentro e fuori di te. E lontano, lontano come il mare, Prometeo canta ancora, come un canto di battaglia, finita la battaglia. Questa oggi è la voce dell'antico Prometeo civilizzatore. Inutile chiedere a Prometeo, oggi, parole d'ottimismo. Tuttavia, la prigionia di Prometeo, ci assicura il mito antico, è molto lunga. quindi c'è ancora tempo e la speranza del resto è un dono di Prometeo. Grazie e buona serata.
Luce immensa del cielo, ali del vento velocissime, origini dei fiumi, sorridere infinito delle onde, terra che crei ogni cosa, e voi che invoco, e l'orbita del sole che sa tutto. Io sono un dio, e vedete quanto soffro per mano di altri dei. Sì, guardate le pene che mi straziano, che per mille anni sopporterò. Questo è l'indegno carcere che per me ha ideato il nuovo signore degli dei. E io grido, piango per ciò che sto soffrendo e ancora dovrò soffrire. Verrà mai? È previsto un termine per tutto il mio dolore? Ma cosa sto dicendo? Io so già tutto. Conosco esattamente il mio futuro. Nessun male mi arriverà inatteso. Il destino deciso va sopportato come più si può, sapendo che la forza della necessità non si può vincere. Ma tutto ciò che soffro io non riesco né a tacere né a dire. Ho offerto doni agli uomini e per questo porto le mie catene disgraziato. Io cerco, io rubo la furtiva fonte del fuoco, la racchiudo in una canna. Il fuoco che per gli uomini si è mostrato maestro di ogni arte, infinita risorsa, è per questo peccato che ora pago. Qui, sospeso, inchiodato a questi ceppi. E ora che voce arriva? Che invisibile profumo, dei, mortali, oppure entrambi? Viene qualcuno fino a questa estrema terra? Vuole vedere quanto soffro? O che altro vuole? Eccomi qui, guardate. Un prigioniero, un dio che soffre, un dio che è nemico di Zeus. Mi odiano tutti gli dei che adesso sfilano alla corte di Zeus perché avrei amato troppo gli uomini. Ma cos'è questo fremere dell'aria come di uccelli che ora sento? Sibila il cielo in fitti battiti di ali. Tutto di quel che viene mi spaventa. Non avere paura. È amica tua la schiera che ora vedi. È in volo, a gara, è arrivata fin qui, a questo dirupo. A fatica ha piegato il cuore di suo padre. I vortici del vento, la mia via, perché l'eco dei colpi calati contro il ferro ha scosso il fondo delle grotte marine e ha cancellato dal mio volto ogni ombra di ritegno. Non ho aspettato un attimo e arrivo qui su questo carro alato. Figlia di Teti, dall'immensa prole di colui che in un insonne cerchio d'acqua cinge ogni lato della terra, oceano padre, guardatemi. Vedete in che catene, trafitto da che chiodi, a queste rocce, in cima a questa rupe, dovrò patire la mia orrenda veglia. Sì. Ti vedo, Prometeo, e sono nebbia le lacrime ai miei occhi a guardare il tuo corpo che si dissangua a questa rupe, in questi nodi d'acciaio osceni. È vero, nuovi timonieri governano l'Olimpo. Domina Zeus con leggi mai sentite, senza alcun fondamento, e annienta i prodigiosi dei di un tempo. Se mi avesse gettato sottoterra, oltre l'Ade che è asilo dei morti, in fondo al Tartaro infinito, se mi avesse spietatamente chiuso laggiù, chiuso in catene inestricabili, allora nessun dio, nessun altro potrebbe rallegrarsi di fronte a tutto questo. E invece eccomi qui, zimbello al vento, disgraziato che sono, la mia pena da gioia ai miei nemici. Ma degli dèi, chi ha cuore così duro da gioire di questo? Chi non si sdegna insieme a te, vedendo tutto quello che soffri, a parte Zeus? Lui che nel suo perpetuo odio si fa spietato e opprime la famiglia dei celesti, e non le darà mai tregua, non prima che il suo cuore sia sfamato, o prima che qualcuno con un colpo di mano non prenda il suo imprendibile potere. Vi dico che di me così umiliato, in questi duri legami che incatenano il mio corpo, avrà ancora bisogno il gran re dei beati, perché io riveli qual è mai il decreto nuovo che gli sottrae poteri e scettro, e non mi incatenerà con belle parole, con le malie della sua persuasione, e non avrò paura delle sue dure minacce. Non dirò il segreto, se prima non allenta questi atroci nodi, se non decide di pagarla tutta l'umiliazione che ora soffro. Sei fiero, tu, e non cedi, anche se soffri dolori così amari, ma parli troppo libero. Una fitta di angoscia mi ha ferita e ho paura per ciò che può accaderti. Che termine, mi chiedo, puoi vedere di tante pene per toccare un porto? Nessuno arriva a lui e ha un cuore che non toccano parole il Dio figlio di Crono. Io lo so che è violento, che costringe il diritto al proprio fianco. Credo però che avrà cuore più tenero quando sarà distrutto, come io dico, e addolcirà il suo animo spietato, e verrà volentieri, e volentieri io lo riceverò, per chiedere alleanza e comunanza. Ma tu parla con noi e rivelaci tutta la tua storia. Come ti ha preso Zeus? Qual è il delitto di cui ti accusa? Perché ti umilia così duramente, senza nessun riguardo? Spiegalo a noi, se dirlo non fa male. Storia che è doloroso raccontare, ma è un dolore tacere, storia per me infelice in ogni caso. Non appena gli dèi presero a odiarsi e scoppiò fra di loro la discordia che oppose l'uno all'altro, chi voleva cacciare dal suo seggio Crono perché il sovrano fosse Zeus, e chi invece lottava perché Zeus non dovesse mai regnare sugli dèi, ecco, allora io consigliai per il meglio i titani, gli dèi nati dal cielo e dalla terra, e cercai di convincerli. Fu inutile. Ubriachi di forza, essi derisero ogni forma d'astuzia o stratagemma. Conquistare il potere senza fatica e con la forza, questo credevano. E mia madre, Terra o Temide, una e la sua natura, e molti i nomi, mi prediceva sempre come il futuro si doveva compiere. Non i più forti, né i più vigorosi avrebbero trionfato, ma i più abili. Questo spiegavo, ragionavo, e loro nemmeno di un'occhiata mi degnavano. Solo una scelta in questa situazione mi parve la migliore. Presi con me mia madre e mi schierai con Zeus. Lui lo voleva e io lo volevo. È per i miei consigli che il profondo nero gorgo del Tartaro nasconde il vecchio Crono e tutti i suoi alleati. È questo che mi deve il Signore assoluto degli dèi. Ed ecco i premi infami che mi ha reso. Questa è la malattia che ogni tirannide porta con sé. Non ci si fida più dei propri amici. Ma voi chiedete questo: perché Zeus mi tormenta così? Ve lo dirò. Non appena occupò il trono paterno, Zeus si diede a dividere i poteri fra gli dèi, questo all'uno, questo all'altro. Organizzava il suo regno. Ma degli uomini infelici non tenne nessun conto, anzi, pensava di annientarne la specie e rifarne da capo un'altra nuova. E a tutto ciò nessuno si opponeva, nessuno, tranne me. Io solo osai, io liberai i mortali. Ho evitato che loro finissero distrutti in fondo all'Ade. Perciò mi piego a tutte queste infamie che fanno male a chi le soffre, fanno pietà a chi le contempla. Io degli uomini ho avuto compassione, io invece compassione non ne merito. Così, spietatamente, sono educato all'ordine e non fa onore a Zeus questo spettacolo.
Avete ascoltato Furtum Prometei. La lezione di Federico Condello e la lettura di Tony Servillo si sono tenute il 3 maggio del 2012 in occasione della rassegna Barbarie, i classici, 11ª edizione, a cura del Centro Studi La Permanenza del Classico. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento.